19 e 6 minuti, rientriamo in diretta qui a Stadio Aperto, TMV Radio, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini. Le novità che arrivano anche per quel che riguarda questo lento e intenso avvicinamento, non tanto verso Napoli-Barcellona, ma più verso Lione-Juventus, alla luce, insomma, anche di un via vai di notizie che riguardavano una presunta volontà dei sindaci del circondario, della zona in cui si trova lo stadio del Lione, di non dare il via libera ai tifosi della Juventus. Adesso ha parlato anche il presidente del Lione, confermando quello che invece era già emerso nelle prime ore del pomeriggio, cioè la possibilità, senza limitazioni, senza divieti, per i tifosi della Juve di andare a seguire questo match, che è un po', come abbiamo detto ieri, insomma, il match della TAV sull'asse Lione-Torino. Questa sera Napoli-Barcellona, oltre ovviamente al match tra il Chelsea e il Bayern. Domani, oltre al match tra Lione e Juventus, c'è anche la super sfida tra Real Madrid e Manchester City, due squadre protagoniste sia sul campo evidentemente, ma anche fuori dal campo, insomma, perché il Real Madrid ha vissuto anche un'estate piuttosto particolare dopo i disastri dello scorso anno, un mercato che ha portato a qualcosa di nuovo ma non quanto ci si aspettasse. Penso, Nick, ad esempio a Hazard, che ha avuto in 7 stagioni 20 gare accumulate di stop per infortunio, e solo in questa stagione ha già saltate 20, soltanto in 6 mesi, 7 mesi di stagione.
Tra l'altro questo è un infortunio pesante per Eden Hazard, perché dovrà stare fuori per parecchio tempo, e questa è un'assenza pesantissima per il Real Madrid.
E a proposito di assenza, insomma, il Manchester City, che convive con questo, con questa sentenza che ad oggi la porterà a non partecipare alle prossime due edizioni della Champions League. Tanti temi sul piatto, con grande piacere, come ogni martedì qui a Stadio Aperto, anche con il direttore Mario Sconcerti. Ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ripartendo, direttore, dal match di questa sera tra Napoli e Barcellona, ecco, i tifosi del Napoli, a suo avviso, a cosa devono aggrapparsi per sperare che il Napoli, se non altro, prosegua in questa stagione così tribolata la sua buona striscia contro le grandi squadre, ecco?
Ma devono aggrapparsi intanto al fatto che è un Barcellona che ha già perso 4 volte in campionato, per cui, insomma, non è una squadra imbattibile. Al fatto che sia una squadra che scende con 14 titolari e basta, senza un vero attaccante di ruolo, che non sia questo ragazzo, certamente buono, ma comunque molto ragazzo, Mansufati. Ecco, bisogna non cada nel palleggio del Barcellona, anche se il Napoli ha un buon palleggio. Sono due squadre fondamentalmente sterili, cioè sono due squadre che amano guardarsi palleggiare, diciamo così. Per cui è una partita, secondo me, aperta. Se il Napoli non casca nella voglia di palleggiare quanto il Napoli, Napoli deve fare una partita verticale.
Quale può essere, ecco, la partita verticale e l'idea di giocare con il Napoli tra virgolette vecchio davanti, cioè Mertens, Insigne, Callejon, può essere la soluzione offensiva giusta, direttore?
Ma è una soluzione che dice molto, cioè è una soluzione da contropiede. Tu metti che non è una soluzione calcisticamente, è una soluzione imperfetta. Ma tutto il Napoli sotto questo aspetto è imperfetto. Il Napoli non è una squadra fisica, è piena di giocatori piccoli, bassi. Se però tu scegli di metterli in attacco tutti insieme, è chiaro che vuoi prendere alle spalle l'avversario, non cerchi di accerchiarlo e sfondarlo, cerchi di prenderlo in contropiede.
Invece sulla Juventus, direttore, a parte il fatto che, insomma, l'avversario non è certo trascendentale, Rudy Garcia è un bravo allenatore, però mi sembra il potenziale del Lione sia assolutamente più basso rispetto a quello della Juventus, però dal punto di vista tattico quest'idea di Dybala come finto centravanti, cioè è un qualcosa che la convince? A Sarri sì, a lei non lo so, però
no, io mi fido di Sarri e devo dire che sono anche abbastanza stupito dalle difficoltà che trova e da quelle che si crea anche lui e da quelle che gli creano anche gli altri, perché le dichiarazioni di Agnelli ieri su Guardiola sono logiche, perché Guardiola lo vorrebbero tutti. sono logiche, ma non, non fanno del bene. Ora, finché lo diciamo io e te, ci sta. Quando lo dice il presidente della squadra alla vigilia di partite decisive è un po' meno comprensibile.
E lei dice che Agnelli avrebbe potuto evitare questo argomento, se la sarebbe potuta cavare con un fallo laterale?
Agnelli e tutti noi facciamo quelli che vogliono.
No, ma... no, nel senso, però diciamo così, magari su questa domanda poteva fare più 0-0.
No, poteva dire, certamente se lui, quello che è passato agli occhi di vecchi maligni come siamo noi, è un grande messaggio a Sarri e soprattutto alla squadra. La squadra che quanto deve credere in questo allenatore? Quanta fiducia da queste dichiarazioni emerge verso il nuovo allenatore? E quindi i grandi giocatori che già stanno mettendo a disagio Sarri, che conclusioni devono trarre? Io considero lo 0-0 sempre un buon risultato.
Qui non siamo sullo 0-0, dice lei.
Però qui appunto non siamo sullo 0-0. E francamente, cioè, se la sarebbe potuta cavare in tanti modi, non c'è bisogno che glielo suggerisca io, ma dicendo, se mi chiedessero, dicendo Guardiola un grande allenatore, un grande allenatore per tutti, ma noi abbiamo Sarri, ecco, e ci aspettiamo lo stesso tipo di gioco.
Direttore, tornando sul discorso dei big, cioè,
ha fatto vedere Sarri nella figura del superato. Sarri è stato preso alla Juve come il massimo bene possibile. E tu dici adesso, dici esplicitamente, se ti piace un altro vuol dire che tu non sei il massimo bene.
Non c'è dubbio, ricorda molto anche alcune così dinamiche di rapporti sentimentali, no? Comunque se guardi ad un'altra donna o ad un altro uomo
vuol dire non sei così innamorato di me,
un pensierino qua e là lo butti anche al terzo incomodo,
oppure dici io sto con te perché quell'altro
non ci sta,
quell'altro non ci sta,
cioè, esatto. E qui siamo
lui ha detto esattamente questo,
quasi sul ripiego, insomma, verrebbe da dire,
esatto. Lui ha detto esattamente questo, ha detto ma Guardiola fortissimo, formidabile, ma è felice là. Quindi non sono io che ho già, che sono innamorato di mia moglie, è lui che è innamorato della sua.
Esatto. E direttore, sul non mettere a proprio agio Sarri nel comportamento, nel modo di recepire anche i dettami di Sarri, a suo avviso è una poca disponibilità da parte dei leader o un'impossibilità di ricevere i dettami di Sarri su giocatori così affermati, così importanti, così anche prime donne, che insomma alla fine porta la Juventus sì ad essere dove voleva essere a livello di risultati a fine febbraio, ma non con il gioco che Agnelli e la società si aspettavano?
Io direi che la Juventus credo non sia contenta, no? Cioè sia in una situazione di disagio proprio per questo, intendo la Juventus e società, i vertici, proprio perché non può dire niente da un punto di vista dei risultati, perché la Juventus ha fatto tantissimi punti, il fatto che abbia degli avversari non significa che è peggiorata la Juve. Significa che sono cresciuti gli avversari, con i punti della Juve si è in testa in quasi tutta Europa.
Sì.
Quello che è mancato è che loro avevano comprato un marchio, come loro erano convinti di aver preso il primo marchio possibile, perché volevano un gioco del calcio. Volevano essere riconoscibili come lo sono stati il Liverpool, il Real Madrid, il Barcellona, volevano un qualche cosa che appunto li affermasse sia come risultati che come leggenda, come favola a livello europeo. Si ritrovano che comunque sono continuamente discussi e sono nel mezzo, nel senso di quelli che sono primi ma giocano quasi come prima. E questo non so quanto sia sopportabile, tant'è vero che poi si arriva a questo tipo di dichiarazioni. Io credo che Sarri abbia, quello che soprattutto vedo, io credo che Sarri abbia avuto dei limiti in questa operazione. Fatto sta che adesso mi sembra un allenatore triste. Un allenatore inespresso che cioè, per i profeti non essere capiti è la cosa peggiore, cioè, rende inutile il tuo mestiere. Lui reagisce nel modo diretto che conosce, l'unico che conosce, e dice ma non si può giocare allo stesso modo, però il sogno, l'accordo era quello.
Anche perché a quel punto, direttore, l'equazione si chiude con un allora tanto vale, o meglio, tanto valeva tenersi Allegri.
Sì, oltre che darlo via e pagarlo, per cui
esatto.
Il danno è doppio, non ci scordiamo che Allegri pesa tantissimo nel bilancio. Sì, è una situazione così di lussuoso stallo. Che non so, sapremo nel giro di un mese dove porta.
Direttore, a breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale della prossima giornata a porte chiuse, insomma tutte le gare a porte chiuse. Anche su questo immagino si dibatterà, però volevo sapere il suo pensiero, perché insomma c'è chi dice in alcune regioni si potrebbe giocare a porte aperte, chi dice però se da qualche parte si gioca a porte aperte non è giusto che altri giochino a porte chiuse, anche se qui c'è di mezzo la salute, quindi non è che uno lo fa per penalizzare uno e avvantaggiare l'altro. Volevo sapere la sua idea.
No, la mia idea è quella che ho portato avanti fin da domenica. La mia idea è che era una sciocchezza giocare a porte aperte dovunque.
Già domenica scorsa?
Cioè. Ma secondo me è già un errore, non parliamo di sciocchezza, che è un termine improprio in questo caso, ma è un errore giocare, per esempio anche stasera a Napoli. Tu metti 70.000 persone, 70.000 persone, cioè se il problema di questi tempi è la non aggregazione, il non stare vicini, il dover rimanere, il cercare di rimanere a due metri da
l'uno dall'altro,
l'uno dall'altro, tu metti 70.000 persone accanto, addosso, e io credo che in teoria possono bastare 10 persone su 70.000 che in quel momento portano a termine una loro eventuale incubazione, e che comunque per combinare dei disastri, e soprattutto non si vede perché si debba correre questo rischio nel momento in cui tu stai rivoltando il paese. Onestamente io non manderei, cioè mia figlia ormai c'ha quasi 40 anni, fa come ripara lei, ma ecco, mio nipote doveva venire a Firenze a vedere un concerto, per favore gli ho chiesto di non andare. Mi è costato dei soldi per tenerla a casa, ma questo è un altro. Io non lo manderei adesso mio figlio allo stadio.
E direttore, su questo, sulla falsariga di questo ragionamento, per provare in un certo qual modo a far arrivare Juventus-Inter, qualora si decidesse per le porte chiuse, al più alto numero possibile di tifosi, ne ha parlato oggi anche il ministro dello sport Spadafora, c'è questa possibilità di trasmetterla in chiaro. A suo avviso è una soluzione utile, inutile, estemporanea, corretta?
No, ma noi, cioè, le cose utili non sono universalmente utili.
Certo.
Cioè, sono utili in quel momento. Se no, qui bisogna chiarire un fatto. Se siamo in una fase di urgenza, di necessità o no. Se non siamo in stato di necessità, ognuno continua a vivere come crede e come può. Cioè, si continua a fare la vita di sempre. Se siamo, come ci viene detto, in uno stato di necessità, il fatto che sia l'utile è sottomesso al necessario, per cui non si va allo stadio, ed è già molto che si faccia giocare la partita, secondo me. Se no, altrimenti c'è un errore, o un errore da parte del governo, o un errore da parte del di chi vuole andare allo stadio. Io ho vissuto con gli stadi, per cui amo gli stadi, amo. Mi sembra però che poter giocare, guardate che rischio annullare il campionato.
Certo, anche perché poi direttore, ad esempio ieri abbiamo avuto qui ospite il presidente della Lega Pro Ghirelli, che ci diceva: io preferisco rinviare le gare avendo già trovato degli spazi liberi per poter disputare le 35 gare che ho rimandato, perché ho la flessibilità di poter anche dilatare l'inizio dei play-out o dei play-off. Qui c'è un europeo che, al di là di quello che poi accadrà da qui all'inizio dell'europeo, oltre alle coppe nazionali e internazionali, porta la Serie A.
Noi bisogna ragionare in senso lungo. Mi sembra che si stia pensando, e io non lo so che cosa sia davvero questo coronavirus, cioè sono informato, ma sono informato da neofita. Mi sembra che si stiano facendo ragionamenti come se si parlasse dell'influenza. Ci è stato detto che non è così.
È qualcosa di diverso.
Altrimenti non ci sarebbero queste misure.
Esatto, che sono misure che è già stato calcolato, è già stato preventivato un danno dello 0,2-0,3 sul PIL, che significa dai 3 ai 5 miliardi di euro a livello nazionale. La borsa ieri ha perso 30 miliardi di capitali sociali per questo tipo di motivi, per cui se siamo in questo tipo di condizioni è inutile pensare a una soluzione domenica per domenica. Non sappiamo dove ci porterà. Certamente secondo me andremo avanti qualche settimana,
2 o 3 almeno.
Non lo so, io non ho idea, ma vedo che nei giorni si comincia adesso a vedere qualcosa, nel senso che mi sembra che oggi ci siano stati meno contagiati di ieri, ma devo ancora finire di sapere, ma non è una cosa così, per cui bisogna vedere che noi non possiamo ragionare su che cosa farà l'influenza. Dobbiamo gestire noi il problema.
Certo.
Gestiamo il problema, si tengano gli stadi chiusi e punto e basta, e si va a vedere le partite in televisione. Guardate che già così una squadra, quando si muove per andare da un'altra parte, sposta un centinaio di persone.
Eh sì, e quindi sono sempre un po' di persone che si muovono.
E poi, direttore, anche le partite a porte chiuse, comunque tra
giornalisti, staff,
addetti,
cioè,
servizi sanitari.
No, ma i giornalisti non ci devono, non ci vanno. I giornalisti stanno a casa.
No, però sì, appunto, cioè tra addetti, servizio sanitario e quant'altro, siamo già comunque sul centinaio di persone, ed è comunque una partita a porte chiuse, quindi comunque lo spostamento di un certo numero di persone c'è già.
No, e quindi vuol dire, è impossibile, cioè, da questo punto di vista controllare tutto, perché ormai
è impossibile controllare tutto, ed è sciocco dover correre il rischio del controllo. Ripeto, gli spettatori medi in Serie A quest'anno sono 28.000 a partita. Ci sono partite, sappiamo, che dove ci sono 10.000 persone e altre dove ce ne sono 50-60. È il massimo della possibilità di contagio, sembra fatta apposta. Se tu mi dici, però, d'accordo, però me lo metti per scritto.
Sì. Certo, direttore, c'è anche il problema velocissimo del discorso dei trasporti, no? Anche quello.
C'è anche il problema dei trasporti. In questo momento siamo fragili, e è bastato che avesse un mal di pancia, proprio alla lettera, un mal di pancia un impiegato della stazione di Casal Pusterlengo per bloccare per 6 ore tutti i trasporti sull'alta velocità da Milano a Salerno. E noi mettiamo 50.000 persone insieme e stiamo ancora discutendo. Io non onestamente non capisco, o c'è un eccesso da una parte o c'è un eccesso dall'altra, ma siamo dentro un eccesso, quindi uno sbaglio.
Direttore, grazie mille, è sempre un piacere. Alla prossima.
Ciao.
A Mario Sconcerti, GR rapidissimi e poi altri ospiti qui a Stadio Aperto.
Stadio Aperto. TMV Radio.